Ma non c'è nessun foglietto, nessun tema, nessuna pista di riflessione, perché dobbiamo parlare della divina volontà. Qualcuno si aspettava chissà quale grande rivelazione, ma chiedendo di dare la testimonianza sulla divina volontà, non posso parlare di me, devo parlare della divina volontà. Mi è stato chiesto di dare la mia testimonianza sulla divina volontà, ma guai se parlassi di me, perché parlerei di qualcosa che non ha senso, no? Ma devo parlare della divina volontà nella mia vita, nella mia anima, è come parlare della misericordia di Dio, della grande misericordia che Dio ha usato nei miei confronti, ma che usa nei confronti di ogni creatura che è su questa terra, volendo e pretendendo, possiamo dire tra virgolette, di dare il suo dono a ciascuno di noi. Voglio fare un po' la cronistoria di tutta sta storia, di questa avventura, no? Di questa avventura che può sembrare strana, ma alla fine è tutto nel disegno di Dio, nel progetto d'amore che Dio ha su ciascuno di noi. Nel lontano 1995, il 2 febbraio esattamente, la Madonna cominciò a piangere a Civitavecchia. Comincio da Civitavecchia perché è lì che è iniziata tutta questa storia. Io già ero sacerdote da 3 anni, 92-95 più o meno sono 3 anni. Nel 96, ecco, andiamo a vedere la curiosità, un po' anche probabilmente le cose che si sentivano, no? Andiamo a vedere questa Madonna che ha pianto, non che piange ancora, ma che ha pianto, che ormai era lì nella chiesa di Sant'Agostino a Civitavecchia, dove era parroco padre Pablo, che è uno di quelli che, ecco, diffonde la divina volontà nel mondo, è quello che ha in un certo senso corretto e tradotto anche gli scritti di Luisa, no? Perché voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, che gli scritti di Luisa inizialmente sono stati diffusi in America Latina, padre Pablo non è italiano, è proprio dell'America Latina, e sono stati diffusi prima in America Latina e poi in Italia, quindi in Italia sono arrivati attraverso questi padri che li hanno portati in Italia traducendoli dallo spagnolo, insomma, dalle lingue che si vengono parlate da quella parte, traducendoli in italiano. Poi grazie a Dio padre Pablo è stato il revisore, il vero revisore degli scritti di Luisa da parte del vescovo di Trani, Barletta e Bisceglie di allora, quindi lui ha potuto, ecco, mettere per iscritto e stampare alcune opere, tra cui la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà e anche poi la Passione di Gesù, ecco, ha potuto fare queste cose qua proprio perché era incaricato dal vescovo di Barletta, Trani, eccetera, eccetera. Il padre Pablo, oltre a essere, ecco, parroco di Civitavecchia, si occupava, ripeto, anche di questa diffusione della spiritualità e degli scritti di Luisa. Però non poteva ancora stampare i 36 volumi e non poteva nemmeno presentare a tutti questi 36 volumi, perché non tutti avrebbero potuto attingere alla ricchezza dei 36 volumi. Allora stampa un piccolo libretto che si chiama Vi annunzio una grande gioia, questo qui. Ebbene, quell'anno che andai lì alla Madonnina di Civitavecchia, facemmo la nostra devozione, tutto eccetera eccetera, dopo, siccome ero un sacerdote, padre Pablo mi regalò questo libretto, Vi annunzio una grande gioia. Io lo vidi, Vi annunzio una grande gioia, l'angelo con i pastori, che sarà qualche meditazione sul Natale, mettiamolo da una parte, tanto a Natale se ne parla, era d'estate, dico a Natale se ne parla. Questo Natale è durato per altri, penso, quasi una decina d'anni, è stato nel cassetto tranquillo e sereno, 8-9 anni probabilmente, perché ripeto, per me è, sì, selezione di brani sulla divina volontà tratti dagli scritti di Luisa Piccarello, un'altra mistica probabilmente, che qualcosa avevo visto nella sagrestia, questa grande immagine che conosciamo con tutti di Luisa seduta nel letto, ecco qua, questa qui che lui aveva in sagrestia, bella grande. Però sai, non è che ci facevo più caso, dico vabbè, mettiamo questo libretto lì nella libreria dove stanno tutti gli altri, quando sarà Natale ce ne serviremo per poter fare fare la meditazione sul Natale. E ripeto, questo Natale è durato 8-9 anni, quando poi un gruppo di Benevento, iniziato da una signora dell'America Latina, sempre, del San Salvador, mi ha chiesto di aiutarli, insomma, a scoprire questi scritti, questa spiritualità di Luisa, eccetera, eccetera, e di formare un gruppo lì a Benevento. Io mi ricordo che avevo letto questo nome, Luisa Michele, da qualche parte, e quindi ho riesumato, letteralmente, perché a Napoli dopo 10 anni si riesume, no? Io ho 18 anni, una cosa del genere, ho riesumato questo libretto, e per cercarlo ce n'è voluto, perché in mezzo a tutti i libri, in migliaia di libri, così, a migliaia di libri che ho, ho trovato, ecco, finalmente il libro che mi aveva regalato Padre Pablo, perché non avevamo niente, non c'era nulla che ci potesse dire qualcosa su Luisa Piccarelli. Lei, questa signora, aveva tutte le opere, ma ce l'aveva tutto in spagnolo, che giustamente in spagnolo c'era già tutto, era già presente tutto. E quindi comincio a leggere questo libro, vi annunzio una grande gioia, ecco. Comincio a capire che non è una meditazione sul Natale, ma è tutta un'altra cosa. È veramente l'annunzio di una grande gioia, veramente l'annunzio di un qualcosa che, se tu accetti, può sconvolgerti la vita. Ti resta sempre tale e quale, purtroppo, perché se ci faceva più belli è veramente una cosa grande, se poteva almeno aggiustarci qualcosa o togliere qualcosa. Invece no, vabbè, allora non era manco così qui. Ti resta uguale esternamente, ma all'interno ti sconvolge la vita. E veramente è una grande gioia, vi annunzio una grande gioia. Cominciai a leggerlo, vedete, non è tanto grande, è piccolino, no? Sono più o meno una ottantina di pagine, 86 pagine, dove Padre Pablo, che cosa fa? Trae dai 36 volumi le parti più importanti. Le parti più importanti per spiegare che cos'è il vivere nella divina volontà. E allora cominci a leggere, cominci a capire, cominci ad approfondire, cominci a meditare, e poi lo devi spiegare, perché lo dovevo spiegare pure a sto gruppo, no? Che c'era lì. E quindi vedete, parecchio tempo che io parlo, quindi sarebbe pure il momento che comincia a parlare qualcun altro. È dal 2004, forse 2003, che continuo a parlare della divina volontà di Luisa Piccarelli. Purtroppo probabilmente parlo solamente, speriamo che, ecco, riesco, perché mi dicevano che cosa ha fatto, che cosa fa e che cosa farà la divina volontà nella tua vita. Io spero che ha fatto qualcosa, e spero che anche io ci ho messo qualcosa per fargli fare qualcosa, no? Perché noi sappiamo bene che la divina volontà agisce solamente se noi ci rendiamo disponibili ad agire, perché altrimenti Dio non violenta nessuno. E io vi dico questo, prima di leggere questo libretto, e poi comunque, ecco, abbiamo cercato di far arrivare gli altri, ma gli unici due erano la Passione e il mese di maggio, che erano potuti arrivare, questi erano, ma già là già era una meraviglia, perché figuriamoci, chi aveva mai sentito queste cose raccontare, ecco, da Gesù stesso, dalla Madonna, la loro vita e tutta la passione, eccetera, eccetera. Fin da allora, fino a questo momento, purtroppo capita pure per i preti, fare la volontà di Dio era qualcosa di pesante. Guai a sentirsi dire, ma penso che era per ciascuno di noi così, no? La parola famosa, facciamo la volontà di Dio, vuol dire che non c'è più altro. Vedete, anche nelle malattie capita, che lo diciamo. Facciamo la volontà di Dio, vuol dire che sei terminale, che non hai più niente da fare, non c'è più niente da fare. È una parola che provocava terrore. A me non mi provoca più questo terrore, non so se a voi vi provoca ancora terrore, guai se è così. Perché vuol dire che dobbiamo cercare di cambiare qualcosa e di cercare un po' di ritornare sui nostri passi. Facciamo la volontà di Dio. Il vescovo, che ne so, da San Gennaro, dove stavo, che era vice parroco, mi manda a San Lazzaro, facciamo la volontà di Dio. Madonna, l'uguale è già passato, non c'è passato nessuno uguale, ho fatto solamente l'obbedienza della fede così come l'ha fatta la Madonna. Ma questo non era chiaro, questo non era lineare. Perché? Perché per tanti anni, per ben 30 anni, più o meno 35, insomma, quando erano, forse pure qualcosa più, 37, i conti non è che ci riesco, la matematica è l'unica cosa proprio, che non è cosa proprio, essa sta là e io sto qua. siamo lontani l'uno dall'altro. Ebbene, fare la volontà di Dio era pesante, pur essendo sacerdote, pur credendo fermamente, pur vedendo nel vescovo o nei superiori o in qualsiasi altra cosa della vita il disegno di Dio. Ma dover dire facciamo la volontà di Dio vuol dire che si è raggiunto al punto massimo dove non si poteva più andare avanti, perché c'era questo Dio che aveva deciso così e tu non potevi fare niente più. Questo è, tu non potevi fare niente più. Questo è, facciamo la volontà di Dio. Sia fatta la volontà di Dio. E quindi capite che anche la preghiera diventa un qualcosa di pesante. Un qualcosa, c'è qualcuno che è venuto per la prima volta e che sente parlare di questo per la prima volta? Ah, ecco, allora io adesso vi spiego comunque, perché andando avanti spiego. Ho visto la signora che a un certo punto ha così, come dice, ma che significa? Significa questo, che adesso vi spiego il passaggio tra il fare la volontà di Dio e il vivere della volontà di Dio, come l'aria che respiriamo, che è vitale, senza aria si muore. Uno con la bottiglia, la cosa di ossigeno, ma quanto tempo possiamo campare? Non si campa molto, si muore senza aria. Vivere della volontà di Dio, vivere nella volontà di Dio, mi riesce difficile non farlo più. Soprattutto andando avanti, in primi termini si riesce difficile, logico, di capire, di comprendere, perché non è che è semplice, eh? Non è che è semplice. Cominci a leggere, cominci a meditare, ma cominci forse a dire, poi ci vuole lo Spirito Santo per farmi capire determinate cose. Perché da solo non ci riesco. Ma d'altronde chi è la fonte di queste rivelazioni se non lo Spirito Santo? E allora solamente lo Spirito, possiamo comprenderlo solo attraverso lo Spirito. E allora cominci e comincio a fare un atto di umiltà, a studiare tanto. 6 anni, 7 anni di teologia. Ecco, quando il Signore dice, poi vedremo più avanti, io non ti chiedo di essere teologo o teologa, ma ti chiedo di essere documento vivo, di chiacchiere sulla divina volontà o su Dio, ne hanno fatto tanti. Non ne abbiamo più bisogno, siamo arrivati ormai al culmine e basta. Le speculazioni su Dio, sulla divina volontà, su tutto quello che vogliamo, servono a poco. Ormai il Signore vuole dei documenti, vuole i testimoni, coloro che vivono della volontà di Dio. E allora dicevo, ecco l'atto di umiltà, e l'atto di umiltà è proprio questo: il Signore parla che il tuo servo ti ascolta. Ecco perché Francesco d'Assisi. Signore parla che il tuo servo ascolta non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Non quello che penso io, ma quello che pensi tu. Non siamo ancora arrivati all'atto preventivo mattutino, attenzione. Non siamo ancora arrivati, ci sono arrivato dopo qualche anno. Dopo qualche anno. E quindi si va avanti col gruppo, e quindi si va avanti anche visitando, ecco, Corato, non vi racconto l'impatto, ecco, mancheremo di carità, no? E quindi, però, ecco, si vede, si tocca con mano quello che è accaduto, no? Si vede con mano quello che insomma, realmente c'è stata sta donna che per tanti anni resta nel letto, sta donna che a un certo punto il Signore gli parla e gli scrive questi 30, poi non vi dico quando ho scoperto 36 volumi, dico, madonna, ma ha già leggero tutto quanto. Mamma mia, bella! È una tragedia, perché ecco, chi ha cominciato, avevo già letto nel frattempo qualcosa di Maria Valtorta, no? E quindi là pure 10 volumi, ma non che fa, o signore non è veramente che fa, eppure qua o riesce, qua parliamo ancora, figuriamoci dove arriveremo. Quindi vedete, sono cose che ti lasciano un po' così, no? Però tocchi con mano quello che è accaduto, vedi i luoghi, conosci più o meno le persone, ecco, riesci a capire che cosa sta succedendo e che cosa il Signore sta chiedendo a te. Perché poteva sembrare all'inizio, ecco, per chi proprio è esterno, no? È digiuno un po' di queste, poteva sembrare un qualcosa di nuovo, o un qualcosa di strano, no? Qua vicino c'era, perciò ero molto. sempre distante da queste cose, no? C'era una tizia che diceva che bisognava fare il voto delle pensie, il signore aveva chiesto il voto delle pensie, comunque tutta una stranezza che poi alla fine si è rivelata una setta, no? E allora sai, stai molto attento, dice sì, è vero che c'è questa, i padri spirituali, Annibale di Francia che non era né beato né santo, è vero tutto questo, però stiamo attenti. Invece poi il Signore sconvolge le tue strade, il Signore sconvolge le tue vie, sconvolge i tuoi pensieri, sconvolge tutto quello che vuoi fare e che vuoi pensare. Dice, vabbè, la teniamo come un'appendice, una volta ogni 15 giorni della Benevento, ti vai a fare il gruppetto così, la preghierina e la spiegazione di un passo, stai a posto così, hai fatto quello che dovevi fare, hai portato a compimento tutto quello che dovevi, hai cercato di fare. Ma questo fino a quando uno non legge, non contempla e non medita. Quando poi cominci ad andare avanti, dici, vedi che il Signore ti dice, vedi che c'è differenza tra fare e dire, cioè tra fare e vivere, fare e subire. Vivere vuol dire rinunciare, rinunciare alla propria volontà per far regnare la sua. Vedete, io vi dico questo, il Signore ci ha promesso attraverso Luisa il regno della divina volontà sulla terra. Il regno avverrà nel momento in cui ciascuno di noi, figli del divin volere, perché non possiamo pretenderlo purtroppo da tutto il mondo, abbiamo rinunciato alla nostra volontà umana per far vivere in noi la volontà di Dio. Ecco la differenza che voi prima avete fatto chiedendovi giustamente che significa, no? Non è fare passivamente la volontà di Dio, quasi a ricevere un comando o un qualcosa, una cappa che mi scende sulla testa, una tegola che mi cade sulla testa e dire faccio la volontà di Dio. Ma è vivere della volontà di Dio. Non sono più io che vivo, ma l'abbiamo detto sempre, ma è Cristo che vive in me. Non sono più io che penso, ma io che devo pensare con il pensiero di Gesù. Vedete, questo per un sacerdote fa scoprire tante altre cose, più di un laico. Perché io so che per la mia ordinazione sacerdotale qualcosa è cambiato. Cioè, stiamo sempre allo stesso punto, l'esterno è sempre lì, purtroppo. Però allora non ci pensavo, perché sapete, a 27 anni non ci pensa ancora, perché ancora sta bene tutto in banda, e così dice, non ci pensa che cambia l'esterno, dice l'esterno va bene ancora così per il momento. Qualcosa è cambiato, la sostanza cambia, gli accidenti d'esterni restano sempre uguali, ma la sostanza è cambiata, perché viene assimilato a Cristo capo, sacerdote, re e profeta, eccetera eccetera. Quando San Francesco dice altro Cristo, dice la verità, è così, è realmente così, sostanzialmente avviene come il pane e il vino, che vengono cambiati in corpo e sangue di Cristo, ma l'esterno rimane pane e vino. Per il sacerdote è la stessa cosa, che a noi sacerdoti piacciono, ma è la stessa cosa, l'interno, la sostanza, è Gesù Cristo, è l'esterno che cambia. Altrimenti, quando io celebro la messa, dovrei dire questo è il suo corpo, questo è il suo sangue, per consacrare realmente. Invece io dico questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, in persona Cristi, ma anche in persona propria, perché in quel momento sono Cristo, è Cristo che dice io sono, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi capite che per un sacerdote leggere queste cose dice, vuol dire, ecco, un di più. Poi vi spiegherò pure perché la messa nel divin volere, perché poi ho riscoperto anche la messa, no? La celebrazione dell'Eucaristia, riscopri la celebrazione della liturgia delle ore, importantissima, perché ci lega l'uno all'altro, ci lega l'uno all'altro, le lodi dei vespri ci legano l'uno all'altro, perché la preghiera della Chiesa, pensate, nel mondo intero in quel momento tutti i cristiani, se pregano le lodi o i vespri, stanno usando le stesse parole. E se nel divin volere poi, qua, una bomba, una bomba proprio, altro che bomba nucleare, bomba atomica, un qualcosa di grande che smuove tutto, e che riesce a smuovere tutto, ve l'assicuro, perché è così. Tu lo provi, lo vedi, lo sperimenti, lo vivi, piano piano, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. Il tuo sacerdozio, il mio sacerdozio, ecco, viene valorizzato, ma non perché non era importante prima, ma perché, ecco, vieni a scoprire che cosa realmente tu stavi vivendo. Tu vivevi un cambiamento, ma non sapevi bene che cos'era questo cambiamento, invece adesso tu sai che cos'è questo cambiamento. Tu sai, come se stessi parlando a me stesso, no? Per la vita, perché se devo dare la mia testimonianza, parlo di me. Non è che posso parlare di quello che passa, non lo conosco. So che pensa, so che sa, so che vive. E allora ecco il passaggio dal fare passivamente la volontà di Dio al vivere giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, nel sacerdozio, la volontà di Dio, il volere di Dio, vivere della vita stessa di Dio. Non sono servo, sono figlio. Lui non è il padrone, lui è il mio padre. Lui non appartiene ad altri, ma è mio, scoprire questo, è mio. Non è, sì, è il padre di tutti, ma è mio. Appartiene a me come io appartengo a lui. O meglio, come quando dice Gesù, io sono in lui ed egli è in me. Allora capite, per questo stravolge tutto. Stravolge i rapporti con gli altri, stravolge i rapporti con Dio, stravolge i rapporti con te stesso, stravolge i rapporti con i superiori, con la Chiesa, con il Vescovo. Perché non ti fa dire più, ecco, il Vescovo ha detto così, facciamo la volontà di Dio. Ed era la condanna, la ghigliottina. Ma per tanti è così purtroppo. Che ha fatto? Facciamo la volontà di Dio, mi ha mandato là. Per tanti purtroppo è così. Mi ha detto di no, facciamo la volontà di Dio, ma quasi molte volte a pensare anche chissà se è veramente volontà di Dio. Invece no. Tu sei sicuro, stai tranquillo. San Francesco, vedete, diceva proprio questo, diceva, quando il superiore ti ha detto un qualcosa, tu sei tranquillo, stai come nelle braccia di Dio. Ti rendo conto come se stai in una cappa di come si dice? Una botte di ferro. Stai nelle braccia di Dio, perché? Perché è Lui che ti sta portando, non sei tu. E allora, grazie a Dio, quando ecco si cambia questo modo di pensare, di vedere, di sentire, eccetera, eccetera, ti senti quasi volare, cammini quasi, ecco, sulle ali, come mi fu detto una volta, sulle ali del divin volere, cominci a volare. Cominci ad andare alto. Vi ricordate quando io vi dicevo dobbiamo volare come le aquile e non come le mosche, no? Volare alto. Comincia a volare alto. Comincia a guardare le cose dall'alto, ma non perché le guardi dall'alto verso il basso come coloro che si sentono migliori o più superbi, che ne so, o più santi o roba varia, ma perché sei sicuro di camminare tra le braccia di Dio. Sei sicuro che niente e nessuno potrà mai cambiare più la tua vita, niente e nessuno potrà mai più, ecco, scalfire quello che è il tuo rapporto con Dio, se non te stesso. Perché attenzione, ne possiamo sempre ritornare indietro, Nel momento in cui noi rinunciamo alla nostra volontà umana per vivere della volontà di Dio, Dio non è che ci toglie la libertà, anzi, ci rende più liberi. Ci rende più liberi perché conosciamo di più, perché abbiamo più responsabilità, ci rende più maturi, ci rende più avanti, ma proprio perché siamo più avanti, proprio perché siamo più liberi, attenzione, dice la scrittura pure, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere, perché è pericoloso il credere di stare in piedi, la presunzione di stare in piedi, no? Poi andiamo avanti un pochettino e dopo questa, ecco questa, non so se era lei o era la sorella, adesso non ricordo, tu sei la colpevole, ecco lei era colpevole, e Il 13 di ogni mese qui c'è la celebrazione in onore di Rosa Mistica, quindi vengono i pullman, vengono parecchie persone, eccetera, eccetera. Quel 13, mi pare che era il 13 marzo, se non mi sbaglio, perché infatti il 4 marzo è l'anniversario della morte di Luisa, e io avevo esposto in chiesa un quadretto, mi pare, di Luisa, che adesso sta su quello piccolo, non era manco quello grande. E alla fine della celebrazione mi arriva lei, il nome.
Elena,
una delle due sorelle, e mi dice: ah, ma voi conoscete Luisa Piccarelli? Ma poi non mi ricordo tutto il discorso. Comunque alla fine, vedi, tutte le reliquie del divin volere, io ce le ho tutte quante, il primo libretto, che è quello di Padre Paolo, è proprio questo qua, e poi alla fine mi consegna questa qua, ed è questa, non è un'altra, vedete, un poco tutta così, perché ce l'avevi in borsa tutta piegata, ci credono i media la prossima volta. Ce l'aveva così e me l'ha data così, e quindi comincio, dico: vabbè, però c'è la coroncina della Divina Volontà. Noi non avevamo delle preghiere proprio per, no? C'era una preghiera, una coroncina che ha scritto Sant'Annibale Maria di Francia, la coroncina della Divina Volontà, in una lettera che lui manda a Luisa. È molto semplice, non è una cosa molto elaborata, è molto semplice, così: Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Si dice per 50 volte, con un gloria patria, insomma, tra una decina e l'altra, molto semplice. E quindi lei mi consegna questa, però nel frattempo, mentre mi consegna questa, va a far spia. Cioè dice a qualcuno: sapete che, sapete che c'è un sacerdote a Benevento, così, 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 così. Una domenica arrivano i quattro dell'Apocalisse. Beh, hanno voluto sta testimonianza, la faccio così come mi esce, non è che posso mettermi a fare cose serie. Quindi arrivano i quattro dell'Apocalisse e cominciano a, mi portano un libro, uno solo era il primo, era l'anima di Cristo, l'anima di Cristo, sto dicendo una cosa, sto dicendo il titolo del libro, si chiama L'anima di Cristo. Quindi mi portano questo libro, mi portano forse qualche altra coroncina, se non mi sbaglio, qualche altra cosettina, e cominciamo così a conoscerci. Cominciamo così a guardarci in faccia, ad incontrarci, ma non mi ricordo dove è venuta Aurora, mi pare ad agosto, se non mi sbaglio.
No, subito dopo tu avevi l'incontro con Don Paolo il messicano.
No, Don Carlos.
Don Carlos.
Sì, e quindi è venuto Don Carlos, e poi siete venuti tutto il gruppo con la bandiera, eccetera, eccetera. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. E quindi abbiamo incominciato quest'altra storia, che ormai va avanti, penso, da 4-5 anni, se non mi sbaglio. E quindi il Signore poi, ti lascia approfondire le cose, no? Ti fa capire che, la sua voce non si estingue, la sua voce non finisce, che i suoi fiumi di grazia e di misericordia non si estinguono, non finiscono, non si disseccano, ma vanno avanti, continua a parlare, a chiacchierare, a chiacchierare, a chiacchierare. Te ne sento che dice: ma meno male che è così, meno male che è così, perché purtroppo noi siamo persone come la Madonna che appare a Medjugorje e continua a dirci le stesse cose. Ma perché? Perché siamo duri, siamo duri, io sono duro, io non capisco, c'entra niente con quello da solo, io non capisco. Non riesco a capire. Allora il Signore mi viene a dire: guarda che probabilmente è così, quasi sicuramente è così, non è come pensi tu. E allora ecco che continua. Allora vai, vedete, quando io faccio i ritiri, no? Avete visto che Vangelo, Luisa, le nostre messaggi, meditazioni, Aurora, eccetera, eccetera. Perché? Perché è così, e quando anche contemplo, medito e prego, non mi fermo ad un solo libretto, non mi fermo, perché nel frattempo mi è venuto in mente di aver letto, che ne so, un titolo da questo qui, no? O dagli altri. A me capita molte volte di fare in questo modo, guardo così, girando i fogli, e leggo i titoli, poi mi vengono in mente questi dove stanno, e allora dico: ma guarda, forse quello mi sta parlando di quest'altra cosa, e mi completa quest'altra cosa. Vi dicevo, tu riscopri che cosa? Riscopri che il tuo sacerdozio è infinito, che il tuo sacerdozio, se lo metti nel divin volere, diventa eterno, già è eterno così, ma diventa ancora più eterno, cioè diventa prima, dopo, durante, non si capisce niente più, si va avanti così. si va avanti nella grandezza, si va avanti nelle cose meravigliose, negli atti meravigliosi che Dio compie, ma senza che sia tu a volerlo. Perché? Perché ormai vivi del suo divin volere. E scopri anche che, ecco, la messa la devi mettere nel divin volere. Dice: Signore, non è la domanda mia, è una domanda che ho trovato, te la dico. Ma il sacrificio di Cristo, perché devo mettere la messa nel divin volere? Il sacrificio di Cristo non ha già un valore infinito. La mia testimonianza devo dare, quindi vi parlo in particolare della messa, perché celebro messa tutti i giorni, qualche volta pure due volte, qualche volta pure tre, la domenica pure quattro. Quindi questo non è più facciamo la volontà di Dio. In altri tempi la quarta messa sarebbe diventata pesantissima. Pensate alla domenica alle 8, 9 e mezza, 10 e un quarto, 11 e mezza, una dietro l'altra. La quarta sarebbe diventata, ma pure già la seconda, la terza, monotona, sarebbe diventata pesantissima, sarebbe diventata. Invece non è così. Alle 11 e mezza io vi assicuro, celebro come se fosse la mia prima messa, ma non la prima messa della giornata, quella celebrata il 4 luglio del 1992. Sono 20 anni adesso, il 4 luglio, 5 luglio, ho celebrato la mia prima messa. Arrivata alle 11 e mezza, arrivo dalle 4. Certo, la stanchezza si sente, però non è che dici, mamma mia, no. No, perché hai messo tutto lì ormai. E quando ogni mattina, però adesso vi voglio prima dire della messa, avevo detto che parlavo poco, ma secondo me, non è colpa mia, secondo me la colpa è vostra. Comunque. No, perché la Franca e Ciccio, secondo me, fanno parecchi guai. Comunque, il sacrificio di Cristo non ha già un valore infinito. Me lo chiedi, scusa, io sono sacerdote, tu mi dici che devo mettere la messa nel divin volere, cioè devo mettere tutto nel divin volere, in particolar modo la messa, e Gesù risponde: il sacrificio di Cristo ha un valore infinito. Altrimenti ci mandavano al rogo, perché... Ma tutto quello che gli sta intorno, no? Se le creature non hanno le dovute disposizioni, il mio sacrificio per loro sarà senza frutto, anzi, rischiano di offendermi senza attirarsi alcun bene. In un altro passo il Signore dice: sai quante consacrazioni così io devo sopportare? Quante messe penose. Mi ricorda, quando lessi questa frase, mi ricorda quella visione di Padre Pio, no? Quando vedeva tutti, a un certo punto Gesù disse macellai, parlava di questi sacerdoti che celebrano senza nessuna attenzione, di fretta, pensando ad altro, e se ancora peggio il peccato mortale. Gesù diceva a Padre Pio: macellai. Anzi, rischiano di offendermi senza attirarsi alcun bene. Se non si attirano alcun bene, si attirano altre cose. Ma se tu accogli tutto nel mio volere, ogni preghiera e ogni gesto, e mentre passa dal tuo cuore mi offri il bene e mi ripari il male, potrò sentire vivo il respiro di ogni creatura, che prima era come morto, e sentendolo circolare nel mio volere, sarò attirato a colmarla di grazia. Vedi dunque come è importante mettere tutto nel mio volere, e particolarmente la messa. Non ti stancare e rimani in me nella pace. Quindi vedete la grandezza, no? La grandezza. Ma oltre la messa, e quindi, come dicevo prima, il breviario, e quindi la preghiera, no? Dobbiamo mettere tutto. Il Signore ci dice di ogni mattina, noi ormai, ecco, siamo in comunità, e ogni mattina facciamo l'atto, il cosiddetto atto preventivo. Signore, metto nelle tue mani tutta la mia giornata, tutta la mia vita, tutto quello che farò oggi, eccetera, eccetera. Ma è semplice, questo lo fanno tutti, no? Di offrire, ricordate, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, eccetera, eccetera. Questo è l'atto di offerta che tutti fanno ogni mattina, anche noi facciamo. Personalmente, ma oltre a questo, prima di questo, c'è il cosiddetto atto preventivo. Vieni, divina volontà, a circolare nel mio sangue. Vieni, divina volontà, a guardare nei miei occhi. Vieni, divina volontà, ad ascoltare nelle mie orecchie. Vieni, divina volontà, a parlare, eccetera, eccetera. Vedete, dicendo questo, noi non abbiamo più niente di nostro. Anche se diciamo, vieni nel mio sangue, nei miei occhi. Ma in quel momento in cui diciamo, vieni nel mio sangue, nella mia preghiera, vieni a pregare nella mia preghiera, non abbiamo più niente di nostro, stiamo dando tutto a Lui, stiamo facendo fare tutto a Lui. Non sono più io che prego, ma è Gesù che prega in me. Non sono più io che penso, ma è Gesù che pensa in me. Non sono più io che respiro, ma è Gesù che respira in me. E più avanti Luisa non ha paura di dire, Gesù vieni a mangiare tu in me per quello che mangiavo. Vieni tu a fare qualsiasi cosa che io faccio in me. E quando vi dico qualsiasi cosa, è qualsiasi cosa, è qualsiasi cosa umana. L'umanità di Gesù deve venire a vivere nella nostra umanità. E così verrà anche la divinità. Vi ho detto altre volte che ogni atto umano di Gesù, cioè quando Gesù è venuto sulla faccia della terra, è venuto per che cosa? Per salvarci, va bene? Quindi per salvare tutto l'uomo, doveva assumere in sé tutto ciò che l'uomo era e faceva, anche gli atti tra virgolette più indecenti, non le impurità, per amore di Dio, lo sto dicendo qui, ma anche gli atti che noi dobbiamo andare al bagno, vedi, chiaro è tutto. Vabbè, anche quello, quando Gesù lo faceva, era un atto salvifico. Non può essere salvato, dicevano i padri, ciò che non è assunto. Gesù ha dovuto assumere tutta l'umanità per salvare tutta l'umanità. E allora ecco perché io non devo aver paura di chiamare Gesù in tutte le mie azioni a fare quello che io faccio, che io sto facendo. Gesù vieni, meno male che è venuto pure oggi perché altrimenti stiamo guaiate, non sapevo, fino a poco fa non sapevo cosa dirvi, quindi non so. Gesù, vieni a parlare tu nel mio parlare, vieni tu a parlare nel mio parlare, vieni tu a respirare nel mio respirare, vieni tu a confessare nel mio confessare. Mamma mia, povero Gesù, meno male che viene lui, vieni tu a fare, ecco, a fare tutto. E voi capite che in questo modo non è altro che ritornare a quella vita per cui il Signore ci ha creati. Quella vita per cui il Signore ci ha creati, non per altro. E scoprire questo, ditemi voi, perché come l'ho scoperto? Io penso che l'avete scoperto pure voi, siamo due che state qua. Infatti dall'ultima volta, dalla prossima volta, ognuno verrà a fare la sua esperienza, così faremo il ritiro. Quindi ce ne andiamo per parecchi giorni, eh?
Non fai venire più nessuno.
Allora, ecco, dicevo, e voi capite che nel momento in cui questo accade vi ha sconvolto la vita, ma vi ha sconvolto la vita in bene, una vita piatta, una vita grigia, una vita monotona, una vita che non aveva senso, o meglio aveva il senso, ecco, della fede, della vita religiosa, così, insomma, andando avanti, diventa una vita vissuta in Gesù, una vita vissuta in Lui, insieme con Lui, o meglio, è Lui, ecco, sempre ritornando a San Paolo, è Lui che vive in me, è Lui che vive in me, e capite che se Lui vive in me, io non ho più paura di nulla, non devo temere più nulla, perché sono problemi suoi in un certo senso, non sono più problemi miei. E poi vi assicuro che tutte le cose che fate, ma penso che, spero che l'abbiate sperimentate anche voi, acquistano una luce diversa, acquistano un'altra luce, la diversità di quando sono andato in Terra Santa, che ne so, nel 2005, mi pare, se non mi sbaglio, la prima volta, nel 2007 forse, non mi ricordo, Comunque a dopo. Poi vi dico la nostra esperienza insieme con Aurora, Maurizio, eccetera, eccetera, no? E lì poi il Signore a un certo punto fu spinto a parlare, no? E gli sta mancando e tu stai zitto, non parli, il gaffa, parla! E così è uscito poi fuori quel resoconto del pellegrinaggio in Terra Santa che avete pure avuto, no? Ecco, stare, io adesso sono tornato, settimana scorsa sono tornato dalla Terra Santa, e stare lì, come se stesse lui. Sei tu, Gesù, che stai passando per queste. Quando a un certo punto, eppure questa volta, mi sono trovato a pensare, a meditare, stando lì a Cafarno, oppure in altre parti, a Gerusalemme, no? Non seguendo più il gruppo, perché ormai il gruppo faceva il suo corso, io ero solamente un pellegrino, grazie a Dio non sono andato né come guida, né come capogruppo, né come niente. E allora mi sono messo da una parte e dico, fammi pensare un po', fammi stare un po' qui, no? Pensavo, chissà com'è, quando tu guardavi, quando tu passavi. Poi a un certo punto ho detto, ma come? Tu passavi, tu guardavi? No, tu stai passando. In mezzo al lago, no? E dicevo, io sto guardando quello che tu vedevi, ma quello che tu stai vedendo in questo momento attraverso di me. E gli stessi paesaggi, le stesse cose che lui ha visto, che lui sta vedendo. Quindi capisci come tutta la vostra vita, anche le piccole cose, viene sconvolta. È come se cambiasse colore, cambiasse, che ne so, prospettiva, tutto viene illuminato, perché per essere luce, un'altra bottiglia, ecco, me ne prendo una, grazie. È come se tutto, ecco, viene. A me mi fa sempre mi viene sempre quando si fanno i traglianti, no? I traglianti di un qualcosa in cuore, no? Cioè tu non stai vivendo col tuo cuore, ma stai vivendo con il cuore di un altro. Così è la divina volontà. Vivere nel divino volere così è un trapianto. È un trapianto. Sei stato trapiantato, non c'è nulla da fare. E attenzione, perché col trapianto non puoi tornare più col tuo cuore di prima. Qua ci puoi tornare, ma non tornarci, perché se torni sbagli. Se torni non fai altro che distruggere il progetto d'amore che Dio ha su di te, che Dio in quel momento sta compiendo su di te. Perché vi assicuro che quello che Dio ha compiuto su di me, povera creatura umana, è stato un progetto d'amore. E tutti questi anni, anche i nostri ritiri, e anche i nostri incontri, e gli incontri con Aurora, io che vado su, eccetera, eccetera, è tutto un progetto d'amore. È tutto un suo progetto d'amore che ha deciso che in quel momento doveva farmi vivere nel divin volere, non vivere di me stesso. Perché vivendo di me stesso vado a finire male. Come chiunque vivendo di se stessi va a finire male. E poi adesso infine la chiamata alla comunità, no? Questa comunità che cerca, anche se con difficoltà, siamo in due per adesso, un altro che gira intorno, anche se con difficoltà cerca di vivere, ecco, in comunità nel divino volere, ma non perché, attenzione, il suo carisma è il divino volere. Il divino volere non è il carisma di nessuno, non sono io. Nella prima pagina del divin volere trovate: il divin volere non è un dono solo per qualcuno o per chi l'ha conosciuto per primo, e non è riservato né ad un gruppo né ad una congregazione, non più di quando la redenzione fosse riservata agli apostoli e ai primi discepoli di Gesù. Il divin volere è dono per tutta la Chiesa nuova, già in gestazione nel ventre di questa Chiesa sofferente, chiamata a rinnovarsi nella divina volontà. Allora questa comunità si va avanti, è questo che deve fare, non deve dire il mio carisma è il divin volere, non può essere così. Io ve l'ho detto sempre, non siamo un'elite, non siamo un gruppo scelto, non siamo i migliori, ma siamo coloro che hanno più responsabilità e che devono portare, ecco qual è la missione, no? Portare il divin volere, far conoscere il divin volere, manifestare il divin volere, ma soprattutto attraverso la propria vita, attraverso la propria testimonianza, soprattutto diventando documento vivo. Documento, che cos'è il documento? I nostri documenti che cosa sono? Sono qualcosa che attestano che io sono il tal dei tali, no? La prova che mi dice io sono il carta d'identità, il passaporto, patente, eccetera, eccetera. No, mi attestano che io sono il tal Mario Granata, eccetera, eccetera, nato a, eccetera. Allora, documento vivo deve attestare necessariamente, perché altrimenti è un falso. E i falsi si pagano. Il documento vivo deve attestare che io sono un figlio del divin volere. Ma come? Attraverso la chiacchiera? No, io già chiacchiero molto, da tanti anni sto chiacchierando del divin volere, ma non attraverso la mia vita. Devo provare, ci sto provando, attraverso la mia vita, a dire con la mia vita. Questo è il divin volere, questo vuol dire vivere della volontà di Dio, non fare la volontà di Dio. Vi ricordate, ve lo disse, già, forse già ve l'ho detto, San Francesco, no? Un giorno uscì con un frate e dice andiamo a fare la predica. E tutta la giornata sono stati fuori, in giro per la città, eccetera, eccetera. La sera si ritirano in convento e il frate fa, padre Francesco, ma la predica? Dice l'abbiamo fatta. Ma come l'abbiamo fatta? L'abbiamo parlato. Col nostro comportamento, col nostro esempio, noi abbiamo predicato agli altri la presenza del regno di Dio. Francesco è stato un po' un precursore, ecco perché è stato scelto. In alcune cose lui aveva captato qualcosa. È così che io devo predicare. Ma sto predicando perché oggi abbiamo il ritiro, voi dovete meditare su tutte le sciocchezze che vi sto dicendo su me stessa. Però ecco, la predicazione, la prima predicazione deve essere quella della vita, perché io devo vivere del volere di Dio. E così posso portare agli altri. Il Signore ce l'ha detto tante volte d'altronde, no? Pure negli ultimi messaggi il Signore insiste spesso sul vivere, non sul dire solamente, sul chiacchierare solamente. Allora capite che questa vita stravolta diventa poi anche ringraziamento. Ringraziamento a Dio che ci ha fatto questo dono. Ringraziamento a Dio perché ecco, il messaggio, l'SMS mi diceva che cosa ha fatto, che cosa fa e qual è la speranza, no? E la speranza è che fino in fondo possa vivere come un figlio del divin volere, possa essere un figlio del divin volere, possa essere sempre di più un figlio del divin volere, perché noi siamo sempre tutti e comunque in cammino, siamo tutti in un continuo stato di conversione, in un continuo stato di avanzamento, no? In un continuo stato di andare avanti nella conoscenza, che Gesù ce lo dice, bisogna conoscere per amare e per vivere, ce lo dice proprio, dice, voi se non conoscete non potete né amare e né vivere. Quanto più crescete nella conoscenza, più potete amare e più potete vivere, più potete essere, perché qua si tratta di essere. Se io devo essere figlio di Dio, se io devo conformarmi in tutto e per tutto a Lui, sapete come si è presentato? Lo sapete come si è presentato Dio a Mosè? Quando Mosè gli ha detto, io che cosa devo dire? Che cosa devo dire quando vado da loro e mi chiederanno il tuo nome? Qual è il tuo nome? Io sono l'essere. L'essere. E allora io che sono figlio di Dio, devo essere. Necessariamente, non posso solamente bla 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 bla. speranza è una speranza ricca di immortalità, è una speranza ricca di eternità, è una speranza ricca di benedizioni, è una speranza ricca di gioia. Signore, ecco, proprio adesso non ricordo dove lo leggevo, perché poi leggo, preparo, eccetera, eccetera, e poi dopo, alla fine, non so manco dove stanno le cose, e le dico così poi a parole mie, no? Però ecco, ora era questo lo scopo della creazione dell'uomo, farlo vivere come nostro figlio e mettere in comune con lui i nostri beni, affinché lui fosse in tutto felice. E noi, guardate quanto è bello, e noi restassimo divertiti della sua felicità. Dio si vuole divertire, perché Dio è gioia, faccia apprese, non ne vuole. Cristiani, ve l'ho detto, sono cristiani musoni, cristiani di... non ne vuole! E quando noi pensiamo cattivamente, malamente, che Dio si diverte con noi, ma in modo brutto, abbiamo pensato male di Dio! Dio vuole divertirsi, ma della nostra felicità. Noi restassimo divertiti della sua felicità, perché ci vuole felici. Perché ci vuole lei. Ora il vivere nel mio volere è proprio questo, è il farci restituire lo scopo. Poi ascoltate lo scopo. Le gioie, le feste della creazione. Gioie e feste della creazione. È bello il Dio. A me piace questo Dio gioioso, questo Dio allegro, questo Dio ispo, questo Dio che fa festa, questo Dio che si diverte. Il Dio con la faccia appesa non mi piace, non mi piace proprio. Ecco perché purtroppo, io dico purtroppo, perché a qualcuno purtroppo non piace, quando io parlo ci metto pure la battutina in mezzo, la risata e la barraglia, perché Dio è così. D'altronde, se Dio non fosse un fine umorista, noi staremmo chissà dove. State tranquilli. Se non fosse un fine umorista, noi saremmo chissà dove. Meno male. Meno male. Altro che Totò il principe della risata. Dobbiamo ringraziare Dio per questo. Dobbiamo ringraziare Dio perché a questo punto questa vita, che probabilmente poteva continuare, sì, nella santità sacerdotale, se a Dio piaceva, nella rettitudine sacerdotale, eccetera, eccetera, sempre se a Dio piaceva. Invece è stata sublimata, è stata elevata, è stata fatta grande, ecco, è stata elevata a volare come le aquile, a volare in alto, perché sappiate che le ali del divin volere non sono le ali del passerotto, non sono le ali dell'uccellino che zomba da una parte all'altra, no, sono ali grandi, ali enormi. Ricordate che nella Sacra Scrittura, a un certo punto, nell'Apocalisse, quando la donna deve scappare nel deserto perché è insidiata dal drago, vola sulle due grandi ali, e sono le ali del divin volere. Sono le ali del divin volere, lì che vola per scappare, per andare via. E in questo mondo insidiato, perché è insidiato, non c'è niente da fare, dal maligno, dal principe delle tenebre, l'unico modo che possiamo avere per scappare, per vincere, scappare, quando scappare non vuol dire, ecco, scappare, ma vuol dire vincere, vuol dire volare, no? Sono le ali del divin volere, altre ali non ne avremo. Altre ali sono le ali di Icaro, mio padre, che si chiamava quello che a un certo punto si è morto perché erano di cera, erano false, non erano delle ali. Sono ali di cera, che si avvicinano vicino al sole, si squagliano, come si dice?
Si sciolgono,
ecco, e Icaro cade giù, e Icaro perde la vita, perché è così, perché non sono le ali forti dell'aquila del divin volere. Allora io ringrazio il Signore insieme a voi, perché se sto qua vuol dire che lui l'ha voluto. E facciamo un degli, no, non è così. O meglio, potrebbe anche essere così, ma in un modo diverso, a dire facciamo la volontà di Dio, ma ringraziamo il volere di Dio che ha voluto così. ringraziamo il volere di Dio che vive in me, quando io gli permetto di vivere in me. Perché, ripeto, deve essere sempre personale la scelta. Il Signore non violenta nessuno, non mi ha violentato quando mi ha fatto trovare questo, non mi ha violentato quando lei mi ha regalato l'immaginetta con la coroncina della Divina Volontà, come non mi ha violentato quando mi ha chiamato tanti anni fa alla vita sacerdotale. Il Signore non violenta mai nessuno, come non mi violenta giorno per giorno a dire: Signore, vieni tu a vivere in me. Non è lui. Un bel giorno mi posso pure alzare, pigliare la razza lì e dico: siete, sai che può fare? Tu stai a casa tua e io sto a casa mia. E ho distrutto tutto quello che ho fatto in un attimo.
Come l'ho distrutto.
Aspetta, zitto. Le domande non si fanno oggi. Non c'era mai il cellulare allora, quello era una cosa bella, sai?
Forse
ci
sono.
Vabbè, ecco, tutto passa per le mani di Maria. Sappi questo. Tutto passa per le mani di Maria. Ma te lo dico adesso, comunque non è un problema tanto, anzi, figuriamoci. Non è che ci... tutto passa per le mani di Maria, e lo dico perché ho dimenticato anche di dire all'inizio, no? Io sono andato a Civitavecchia perché la Madonna aveva pianto. Quindi era Maria, che mi ha portato a Civitavecchia, ed era Maria, perché padre Pablo è un sacerdote tutto mariano, che attraverso padre Pablo mi ha consegnato questo. E ricordati che è stata Maria che il 13 di ogni mese, perché qua il 13 di ogni mese è per Maria, che mi ha poi dato questo qua. E Maria è anche all'inizio della mia vocazione. Io non... se vogliamo andare a un inizio remoto, Nell'83 mia madre decide di andare a Meggiugorje, a Caunel, buona propria, perché venerdì, sabato e domenica, probabilmente, se non mi sbaglio, probabilmente c'era anche Rita, se non mi sbaglio, i pellegrinaggi da Napoli partivano in questo modo: si partiva il venerdì e si tornava la domenica sera, via terra. Venerdì partiamo, io dico: mamma mia, ti accompagni pure a quel tempo, né Madonna, né Gesù Cristo, né niente, né chiese, si andava all'oratorio, ma più che altro per fare, insomma, no? Per trovare quello che si poteva trovare nell'oratorio, perché stavamo là, quindi ti accompagno con tutti gli annessi e i connessi, partendo il venerdì, ripeto, da Napoli, tutto via terra, a luna del sabato a Meggiugorje, alle 9 di sera del sabato partire da Meggiugorje e tornare a Napoli senza mai fermarsi, cioè fermandosi col pullman, dormendo nel pullman. Bene, vado lì con tutta l'altra testa, sai, la Jugoslavia, la Jugoslavia, non le slave, una cosa bella, andiamo in Jugoslavia, visto niente, C'era un sacerdote di là, padre Ciro Vinci, che è morto adesso, e c'era la chiesa nel borgo a Napoli. Ebbene, lui stava, io stavo vicino a mia madre in chiesa, ai primi banchi, dico così, perché così, e l'apparizione della Madonna veniva nella cappellina a destra, guardando, era il primo anno, quindi perciò, guardando a destra. Mi ricordo il 13 maggio. Il 12 maggio stavamo a Meggiugorje, il 13 siamo tornati, poi vi dico perché il 13. Il 12 maggio stavamo a Meggiugorje, io stavo lì, nel momento in cui questi entrano, questo sacerdote mi prende per il braccio e mi porta nella cappellina delle apparizioni. Ma io sinceramente me ne ho buttato proprio, visto sta gente che cadeva così, cioè io ero presente a qualcosa lì, però non ci pensavo proprio, niente. Rientriamo a casa alle 7:20 sull'autostrada all'altezza del santuario della Madonna delle Vertighe ad Arezzo, vediamo il miracolo del sole. Chi se non sta nel cuore cara, e non spongo pure nella cara manchia, perché insieme a loro sto vedendo questa cosa che non esiste, no? Non esiste, non esisteva questo miracolo del sole per me, invece esisteva, perché noi vedevamo altre macchine ferme, non era il pullman che si era autoconvinto che il sole stesse girando, cambiando colore, cioè il calice, croce, eccetera, eccetera, tutte cose che abbiamo visto, era l'orario dell'apparizione a Medjugorje. C'erano macchine ferme che guardavano il sole, quindi probabilmente anche loro stavano vedendo questa cosa. Comunque torno a casa e tutto riprende normalmente, però la Madonna probabilmente già aveva fatto qualcosa. Perché comunque, ecco, sì, normalmente però cominciamo ad andare a messa un po' più la domenica, cioè ad andare a messa più coscientemente, no? Non a metterci nel coro tanto per sfottere a chi stiamo vicino, voglio dire, insomma, gli amici, eccetera, eccetera, fare battute e così. Poi, ecco, dopo, nei fratelli miei, i miei genitori conoscevano un vescovo, che era il vescovo di Vallo della Lucania, un signor Casale, e quindi d'estate andavamo lì così, ogni tanto, Vallo della Lucania, da delle parti Pestum, quella zona lì. Ma questo non è registrato.
Sì, vai, che fai bene.
Sì, andiamo a Lourdes comunque, andiamo a Lourdes e incontriamo questo vescovo. Il problema è che io non lo so come è successo, capito? Non lo so. Andiamo a questo vescovo, io in Italia, cioè a casa, facevo la mia vita di ragazzo così come tutti quanti, forse pure più di tutti quanti, comunque. E questo l'ultimo giorno era nel mese di luglio, ed era agli inizi di luglio, probabilmente quindi tra il 3, il 4 e il 5 luglio, così, e mi dice: a settembre vuoi entrare in seminario da me? E io gli dico sì, ma senza capire che avevo detto. E niente, a settembre sono andato in seminario e sono andato avanti. E mo sto qua. Questo è tutto.